Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Per spiegare un po' meglio, era un corteo, eravamo 150 persone, nessuno ci aspettava niente di che, eravamo pacifici, nessuno armato, non avevamo nemmeno i fumogeni in pratica. Siamo arrivati e ci hanno chiuso da destra e da sinistra davanti all'Artistico, Piazza dei Cavalieri e per intendersi Piazza Dante, ci hanno messo in mezzo e avevano l'ordine di spingerci, letteralmente. È una roba scandalosa perché hanno preso minorenni, maggiorenni, se ne sono fregati, letteralmente hanno detto caricate, caricate, avevamo le mani alzate, nessuno ha provato a sfondare, nessuno ha provato ad andarsene, chiedevamo semplicemente di proseguire con la manifestazione in modo tranquillissimo, letteralmente con le mani alzate, e hanno caricato lo stesso. Hanno addirittura preso questa mia amica del Carducci, che è in classe della mia sorella, cioè letteralmente 16 anni, le hanno aperto il cranio, non volevano far passare nemmeno l'ambulanza, tanto che lei si è dovuta rialzare, prima non riusciva a camminare, l'hanno fatta rialzare per andare a piedi all'ambulanza che era in Piazza dei Cavalieri, oltre la camionetta, oltre la celere, e inizialmente non volevano far passare l'ambulanza e difatti non si sono smossi, no? Hanno fatto spostare lei, ferita con la testa aperta che sanguinava.
Buongiorno e ben ritrovati e ben ritrovate su Yesterday's Papers. Oggi è lunedì 26 febbraio del 2024 e ci sembrava doveroso ritornare sui fatti accaduti a Pisa venerdì scorso. Sarebbe stato inutile e superfluo qualsiasi commento, qualsiasi riflessione, anche perché la notizia ha fatto il giro dei social, dei telegiornali, della carta stampata, per cui abbiamo preferito dare voce direttamente ai giovani, e appunto l'abbiamo fatto con una testimonianza che ci è giunta direttamente da una studentessa pisana pochi attimi dopo gli scontri avvenuti appunto a Pisa. Una notizia che invece è stata poco trattata dai media nazionali, in quanto sovrastata dalle polemiche che, come di consueto, la politica mette in atto in Italia ormai da tantissimo tempo, è appunto la notizia relativa alla manifestazione per la pace e a favore della Palestina che si è svolta a Milano sabato 24 febbraio, il giorno appunto successivo i tragici fatti di Pisa. Per noi era presente Federico Giusti, a cui lascio la parola, che ci racconterà quello che è accaduto a Milano, e ovviamente vi lascio anche alle sue riflessioni. Bene, vi auguro una buona giornata, noi ci risentiamo domani sempre alle ore 7.50 e in replica alle ore 8.50 su Radiograd, Radio Sonar e Gemini Network. Una buona giornata a tutte e tutti, vi lascio al commento di Federico Giusti e noi a risentirci alle prossime edizioni di Yesterday's Papers.
Accade sempre, ogni qualvolta ci sono manifestazioni oceaniche contro i governi e contro le loro politiche, all'indomani sulla stampa appaiono notizie invece diametralmente opposte. Le manifestazioni diventano da oceaniche quali sono state, manifestazioni di piccole entità, e ci si sofferma su singoli particolari come una scritta su un muro, una vetrina rotta, semplicemente per occultare la portata politica della giornata. È accaduto anche a Milano all'indomani della straordinaria manifestazione di piazza che ha visto presenti non meno di 35.000 fra uomini e donne. Molte associazioni, sindacati di base come SICOBAS, CUB e ADL, tanti piccoli collettivi e realtà politiche che si sono sobbarcati anche l'onere della spesa perché non c'erano truppe cammellate o sindacati compiacenti a pagare i treni, a pagare gli autobus per lo spostamento a Milano. Ciascuno ha messo le mani in tasca e ha preso il portafoglio, ha pagato con le proprie risorse le spese del viaggio. È evidente che a Milano c'era un tentativo anche di far andare tutto in caciara alla chiusura del centro storico, impedire con centinaia di agenti delle reparti celeri l'accesso alle vie principali del capoluogo lombardo, ma i manifestanti hanno mostrato lungimiranza, intelligenza e hanno deciso che bisognava far riuscire una grande manifestazione di piazza, forse la più partecipata da quando è iniziata la mattanza, anzi il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele. Una incessante campagna all'insegna della disinformazione, pianificata d'arte per trasmettere poi messaggi che sono funzionali a un indottrinamento politico per sminuire la portata della mobilitazione. In queste settimane una buona parte di quelli che sono stati un tempo i movimenti contro la guerra sono rimasti in silenzio. La nostra non è una polemica gratuita, ma semmai una constatazione di quanto sia difficile ragionare nel presente con le categorie del passato. Quando abbiamo introiettato il punto di vista del nemico di classe o dell'imperialismo, del sionismo, del colonialismo da insediamento, quando crediamo che militarizzare le scuole e l'università sia invece un atto dovuto per far riprendere l'economia nazionale. Allora, due popoli, due stati, l'esaltazione acritica degli accordi di Oslo, la rimozione del colonialismo da insediamento, il silenzio sulla militarizzazione delle scuole e dell'università sono emblematici fatti e a dimostrare che non si può guardare a quanto accade oggi con la guerra globale votata dal congresso statunitense. Non si può guardare alle politiche europee, che poi si sono dimostrate anche fallaci all'indomani, della guerra in Ucraina, l'aumento esponenziale dei generi di prima necessità e anche poi dei costi delle produzioni industriali ha fatto sì che l'Europa ritornasse con una riscrittura parziale del PNRR. Con un capitolo aggiuntivo proprio per andare, e lo dice la relazione semestrale del governo sul PNRR, per andare a coprire le spese aumentate a dismisura proprio derivanti dall'embargo al gas e al petrolio russo. La giornata milanese potrebbe essere sintetizzata nello striscione di apertura del corteo. Con la resistenza palestinese blocchiamo le guerre coloniali e imperialiste. È un esplicito richiamo alla natura anticapitalista e antiimperialista del movimento contro la guerra. Una posizione assai diversa dalla rivendicazione di una pace generica o dal richiamo un po' asfittico alla solita carta costituzionale, ormai divenuta un paravento di un'inconcludente sinistra che mai vuol fare i conti con la realtà, con le guerre globali, con la strage dei proletari, con i 30.000 morti uccisi dai bombardamenti israeliani e con armi che sono state invece passate ad Israele dagli Stati Uniti e dai paesi della NATO. Non ci sono scuse di sorta per chiunque oggi minimizzi gli avvenimenti, nascondendosi dietro alla persecuzione degli ebrei da parte del nazismo o ricordando la natura socialista dei primi kibbutz, evitando di denunciare la vera natura del sionismo. Noi siamo tra quanti credono che la questione palestinese non possa essere liquidata in poche battute o parole, siamo anzi convinti che rappresenti il banco di prova anche per una posizione internazionale credibile e per rilanciare un'opposizione al governo Meloni che oggi invece è schierato senza se e senza ma dalla parte di Netanyahu. attorno alla solidarietà a favore della resistenza palestinese si stanno cementificando in queste settimane alleanze tra pezzi del sindacalismo di base, associazioni, giovani e non giovani proletari che vivono anche sulla loro pelle le contraddizioni dello sfruttamento nei magazzini industriali, della logistica, nei templi della precarietà, e vivono queste contraddizioni insieme ai parietà italiani, autoctoni, che ogni giorno devono fare i conti con un salario insufficiente, un welfare inadeguato e condizioni di vita e di lavoro all'insegna del mero sfruttamento. Proprio quanto accaduto a Pisa e a Firenze con giovanissimi manganellati dalla polizia e all'indomani della manifestazione conclusa con inaudite cariche da parte della polizia, ci sono state dichiarazioni esplicite di genitori, docenti, ma anche di settori come della magistratura, come magistratura democratica, che hanno chiesto non solo la rimozione del questore, ma hanno puntato il dito rispetto a un uso strumentale da parte del ministro Piantedosi e del governo Meloni, anche della repressione come arma sistematica con la quale tappare la bocca agli oppositori. C'è una volontà quindi governativa di trasformare l'opposizione sociale, l'opposizione alla guerra e anche al genocidio del popolo palestinese in un motivo di ordine pubblico, e da lì fa scattare la solita repressione poliziesca. Abituiamoci allora all'idea che la repressione torni ad essere l'arma con cui spezzare le reni ai movimenti sociali e politici. Di lì partiranno le criminalizzazioni. Già si parla di fantomatici collegamenti tra settori dell'antagonismo e settori insurrezionali, e qualche giornale sta parlando di abitué delle piazze, di agitatori di professione, di antagonisti che potrebbero saldarsi anche con esponenti di una lotta armata che non c'è da ormai da lustri, ma che viene invocata ogni volta che c'è da rispondere con la repressione e la criminalizzazione alle istanze delle piazze. Sapendo con chiarezza da che parte stare, dovremmo essere all'altezza dei compiti e partire proprio dall'opposizione al governo, alla militarizzazione delle scuole e dell'università, a quanto sta avvenendo con la riscrittura del PNRR. E ricordando che ci sono tetti di spesa ogni qualvolta si parla di edilizia pubblica, edilizia popolare o edilizia scolastica, ma che questi tetti di spesa invece non esistono più a livello della comunità europea, quando si tratta invece di assecondare il commercio e la spesa militare. Allora riprendiamo le iniziative con maggiore forza di prima contro il genocidio palestinese, ma anche contro un governo che ormai è schierato sempre più dalla parte della guerra, della criminalizzazione del dissenso e sta tagliando risorse ai salari e al welfare, regalando ingenti quantitativi di soldi alle imprese attraverso sgravi fiscali e aiuti di vario genere, proprio quando quegli aiuti sono invece lesinati ai settori popolari, ai giovani e agli anziani. Un saluto da Federico Giusti e a risentirci su Radio Grad.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.